Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in tribuna qui sulle frequenze di Radio Parma per questa nuova puntata settimanale. Ormai il campionato volge al termine con tante, come dire, sfide ancora da giocare, tante posti in palio, soprattutto lì in vetta tra promozione diretta e playoff. Per il Parma con poco in palio, dobbiamo dire, solo il tentativo di terminare al meglio, ma con già molti discorsi per il futuro. I temi di oggi sono, tanto per dirne due, Franco Vázquez e Paolo Zanetti del Venezia. Questi sono due temi che circolano e sono molto caldi a proposito di futuro dei crociati a più livelli, insomma campo ma anche panchina. Le decisioni sono in corso, noi cercheremo di parlare di tutto questo, ma cercheremo anche di dare uno sguardo a questo campionato di Serie B che davvero è molto emozionante, quantomeno per chi come i tifosi del Parma è costretto a osservarlo da spettatore. Come sempre scriveteci i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità, noi le leggiamo al numero 333-9200-170, sms e whatsapp a disposizione. Tra poco tutti i temi, abbiamo numerosi ospiti, parleremo anche di calcio femminile perché ci sono importanti novità, come sapete le calciatrici italiane saranno le prime sportive professioniste in Italia. Anche Parma ha avuto un piccolo ruolo in questa battaglia, se possiamo chiamarla così, ne parleremo anche perché c'è l'ultima del campionato del Parma femminile proprio questo weekend e per l'occasione le ragazze crociate giocheranno allo stadio Tardini. Tra poco allora gli ospiti, le curiosità, gli spunti. Intanto partiamo col servizio di Marco Balestrazzi che fa il punto sul ruolino di marcia in casa del Parma. Sarà l'ultima contro l'Alessandria al Tardini, un ruolino di marcia che non è stato positivo, ecco, possiamo dire così usando un eufemismo. Però parla anche del futuro, sentiamo e poi di nuovo insieme.
È da due campionati ormai che il Tardini è diventato terra di conquista per gli avversari. In questa stagione il Parma, tra le mura amiche, ha raccolto la miseria di 5 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte, 23 punti, una marcia a salvezza. Anche così si spiega una stagione fallimentare. I motivi sono tanti e andranno analizzati bene. Più in generale emerge ancora una volta la conferma di quanto si sia indebolito il legame con il pubblico di casa. Ad alcuni giocatori il Tardini sembra quasi fare paura. Sabato i crociati saluteranno gran parte dei propri tifosi, pochi, immaginiamo, seguiranno la squadra a Crotone per l'ultima giornata. Sempre sabato scenderà in campo anche la primavera per l'andata dei quarti di finale dei play-off a Perugia. L'auspicio è che la priorità sia ora mettere a disposizione della giovanile anche coloro che di solito sono aggregati alla prima squadra. È davvero molto importante raggiungere il traguardo della promozione in Primavera 1, considerato poi che per il gruppo di Iachini non ci sono più obiettivi. Circati, Bonni e Turche sono quindi destinati a riaggregarsi al gruppo di mister Cesare Beggi. Anche Bernabé sarebbe in quota come età, ma qui entrano in gioco altre dinamiche più complesse e lo stesso vale per tanti altri 2001 e 2002 presenti nella rosa della prima squadra. Intanto il Venezia ha esonerato il tecnico Zanetti, già l'estate scorsa fu accostato al club crociato, ha portato i lagunari a sorprese in A. Poi, dopo un grande girone d'andata, sorprendente con una rosa modesta, la squadra è crollata. La fine anticipata dell'avventura con i Veneti potrebbe accelerare un eventuale dialogo con Kyle Kraus.
Palla in tribuna.
E questo dunque era il punto di Marco Balestrazzi, insomma l'avete sentita la chiosa finale proprio su Paolo Zanetti, l'abbiamo detto tante volte anche qui a Palla in tribuna e su 12 TV Parma, come comunque ci fossero stati dei contatti con Zanetti anche prima di questa decisione del club lagunari di esonerarlo, quindi insomma era una pista che era già calda prima di questa decisione. Con noi al telefono il collega giornalista della Gazzetta di Parma e il responsabile delle pagine sportive Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao Carlo, grazie a te di essere con noi. Insomma, ti abbiamo chiamato per fare un po' il punto della situazione, perché ovviamente più che della partita con l'Alessandria guardiamo al futuro chiaramente del Parma, ecco, ci sono più voci su più fronti. Tu oggi hai curato un pezzo, no, in apertura delle pagine sportive della Gazzetta di Parma, in cui i titoli: una stagione strepitosa, il Parma ripartirà dal talento del Mudo. È chiaro che sul campo questa è un po' una priorità, se il prossimo anno andrà messa nel mirino la, insomma, come sembra, ecco, quantomeno la promozione.
Sì, cioè è indiscutibile che questa sia stata una delle migliori stagioni di Vasquez in assoluto. Fra l'altro si è riscoperto anche goleador, perché 12 reti non sono poche, no, ma soprattutto il contributo sul piano del gioco, sul piano della qualità, il faro della squadra, e quindi lo ritengo un elemento imprescindibile, ma scopro un po' l'acqua calda, cioè nel senso, sarebbe un peccato che magari piombasse su di lui qualche società, si era fatto il nome anche di club di Serie A. Nelle scorse settimane il Mudo ha ancora un anno di contratto col Parma, quindi c'è da augurarsi che non vada via, perché appunto è uno degli imprescindibili, non solo lui, Buffon, al di là dello svarione dell'altra sera, ma abbiamo visto anche ieri sera cosa è successo all'Inter con Radu, che fra l'altro è un ex Parma, quindi direi Buffon, Vasquez, Bernabé sicuramente, anche lì ci sarà da tenere gli occhi aperti, perché il ragazzino è già sotto la lente di ingrandimento di molti club, Tutino, che è comunque un giocatore di categoria e quest'anno ha potuto esprimersi a metà, solamente nella seconda parte della stagione, e poi Benek, Mann, e metterei anche Circati ovviamente, perché non credo sia il caso di rimandarlo a giocare nella primavera, dopo che ha dato dimostrazione di avere carattere, tecnica, capacità di stare in campo, insomma non ripetere l'errore d'Ermacu che abbiamo dato a Lecce, che sappiamo poi che insomma sta facendo una gran bella figura e sta per essere promosso in Serie A con il club salentino. Invece, se vuoi, facciamo anche il giochino dei partenti.
Sì, sì, sì. Perché dopo ti chiedo dei giovani, però sì, anche sui partenti devo dire che poi in questo lotto vanno messi anche chi rientrerà dai prestiti. Poi.
Questo è un altro, i cavalli di ritorno, no? No, i partenti sono già scritti, secondo me. Cioè, Danilo credo che ormai sia al capolinea per la sua esperienza a Parma, anche per una questione anagrafica. Cassata, che non abbiamo mai visto, Costa, lo stesso Rispoli, che sì, ha contribuito, ma insomma non è un giocatore su cui puntare per il futuro, anche qui per una questione anagrafica. C'è Rebus Chiattarella, che è fuori da tantissimo tempo e non sappiamo come rientrerà e se rientrerà nei piani della società. Juric, anche lì ci sarà da fare una valutazione, sicuramente Simi tornerà indietro, Pandev ha già detto che
terminerà.
Quest'anno è l'ultimo, Correia, Traoré, insomma ce ne sono di giocatori che vedo sul trenino che li allontana da Parma.
Sì.
Per i ritorni invece ci sono dei nomi anche pesanti.
Sì, poi su questo, Carlo, dipenderà molto anche chiaramente dalle altre squadre, però che hanno il diritto, no, di acquisto del cartellino poi sul prestito. Però è chiaro che, almeno da quanto sembra, in molti casi i giocatori torneranno alla casa madre del Parma, ecco, insomma, quindi ci aspettiamo,
sì,
poche sorprese.
Partendo da Sepe, che potrebbe rimanere a Salerno in caso di salvezza. Sappiamo che la Salernitana sta infilando una serie di prestazioni positive che l'hanno riportata in gioco, sembrava quasi impossibile, ma è una bella storia di calcio questa. Quindi Sepe, poi c'è Grassi, che al Cagliari ha giocato praticamente tutto l'anno, c'è Pezzella, molto utilizzato da Gasperini, a differenza di Miaila, che invece è stato utilizzato molto poco per proprio qualche manciata di minuti, e considerando che dovrebbe esserci, usiamo il condizionale perché non l'abbiamo visto, nel contratto una clausola per cui potrebbe non essere riscattato se non superasse un tot numero di minuti giocati, a questo punto ci troveremmo
molto probabile un ritorno
3-4 giocatori di peso che potrebbero essere molto utili l'anno prossimo.
Ah sì, effettivamente è così, peraltro sì, dipenderà molto anche dagli obiettivi appunto delle squadre che sono in lotta per la salvezza, anche il Cagliari con Grassi, ecco, nel caso di salvezza chiaramente dovrebbe scattare la permanenza di Grassi in Sardegna, però se la stanno giocando adesso ci sarà anche un Salernitana-Venezia che sarà sfida quasi decisiva.
E questo ci dà l'idea quasi decisiva di come sarà la vita dell'anno prossimo, sì. Perché sarà ancora più competitiva, nel senso una delle due genovesi secondo me scende.
Ah beh sì, facendo il gioco o una o l'altra.
Poi si deciderà, c'è ancora il derby, per cui vedremo. Quindi Fagiano potrebbe tornare a competere contro il Parma.
Cagliari o Salernitana Venezia, perché alla fine sono quelle cinque squadre per tre posti. Certo, le due genovesi, Cagliari, Salernitana Venezia.
Cagliari comunque scende, ma con l'intenzione, secondo me, se scendesse, con l'intenzione di risalire immediatamente. Cioè è una squadra che rappresenta un'isola, che ha, sappiamo tutti il blasone, la storia. E quindi sarà una B tosta, molto tosta. E bisognerà partire subito a mille per essere sempre lassù, insomma.
E a proposito di questo, Carlo, c'è qualche giovane che tu assolutamente sai già che tieni, al di là dell'aspetto economico, se hai fatto meno un investimento, però ti ha convinto e che può essere davvero un valido elemento per la Serie B, non dico un titolare, però insomma una valida riserva?
Ma te l'ho detto prima, i giovani, cioè,
cercati io, soprattutto in difesa,
Bernabé,
direi.
Ovviamente cercati, se vogliamo inserire anche Mann, sicuramente direi che sono questi i giovani.
Gli altri tipo Bonny,
ecco, io direi che stendiamo un po' un velo pietoso. Lo stesso Osterwold che abbiamo visto l'altra sera a Perugia, Zagariti, cioè ce ne sono di giovani. Però poi bisogna vedere anche, e qui si apre un altro scenario, chi siederà sulla panchina. Cioè noi già un mese fa avevamo scritto, bisognerà fare chiarezza al più presto, anche perché così si sfrutta quel vantaggio che si ha rispetto alle altre squadre che invece hanno ancora degli obiettivi, e cioè quindi giocare i play-off o addirittura i play-out. Mi riferisco per esempio al Crotone. Cioè abbiamo un vantaggio, come già avevamo avuto l'anno scorso, perché l'anno scorso a marzo i giochi erano già fatti e si sapeva che il Parma sarebbe retrocesso, e poi non è stato sfruttato al meglio, per programmare la stagione successiva. Quest'anno invece bisognerà fare il contrario, cioè sfruttare questo periodo per poter partire fra le prime. E qui il primo rebus è proprio la scelta tecnica.
Ecco, su questo, Carlo, ti volevo chiedere, guarda, parto da un messaggio che dice un nostro ascoltatore Mark: per me, se arrivasse Zanetti sarebbe un altro errore della società, purtroppo l'ennesimo silenzio della società sull'allenatore lascia aperta questa ipotesi. Di fatto un messaggio che insomma va nella direzione di quello che voi avevate scritto, no, sulla Gazzetta di Parma, che stavi dicendo poco fa, cioè... ma magari i giochi sono già fatti e noi non lo sappiamo ancora. Di certo con Zanetti abbiamo detto c'era stato qualche sondaggio, eccetera eccetera. Ti piacerebbe questa soluzione? Secondo te è un profilo giusto?
Dunque, piacermi sarebbe un altro allenatore, credo il quarto o quinto della gestione Krause.
Sì.
E sarebbe il terzo allenatore a libro a paga, perché Maresca è ancora sotto contratto per 2 anni, lo stesso Iachini, e quindi si tratterebbe del terzo allenatore ancora una volta. E non bisogna ripetere l'errore dell'anno scorso, o quello di quasi 2 anni fa, quando si prese Liverani, appena retrocesso, come sappiamo, dalla Serie A. Anche qui si tratterebbe di un allenatore emergente, preparato. Sappiamo tutti che Zanetti ha molta stima nell'ambiente, però bisogna valutare molte cose, e questo dovrà farlo ovviamente la società, nel più breve tempo possibile, perché mancano veramente 180 minuti alla fine della stagione, e se non si fanno adesso i giochi, sia per quanto riguarda la guida tecnica, sia per quanto riguarda la composizione della squadra, certo. Insomma, poi si rischia di arrivare lunghi, anche perché il campionato inizia presto,
perché entreremo in un loop di nuovo negativo che sarebbe simile a quello delle precedenti stagioni. Peraltro hai citato gli allenatori, giusto per la cronaca, appunto ricordiamo che per esempio Liverani, preso ancora da Kraus, aveva firmato appunto un biennale con scadenza proprio al 30 giugno 2022. Completando poi il quadro, perché poi c'è stato anche D'Aversa, che poi chiaramente ha rescisso, ha avuto un altro contratto, eccetera. Comunque
momento in cui è andato la Samp, sì.
Sì, esatto, è stato un portafoglio ricco comunque quello degli allenatori, ecco, come giustamente ricordavi tu. Guarda, l'ultima domanda che ti faccio al volo te la fa un nostro ascoltatore, Orlando, dice: ma in caso di partenza di Vázquez abbiamo già un degno sostituto, è Bernabé? Sì, ne abbiamo parlato altre volte di questo ruolo di Bernabé, anche a Perugia ha fatto vedere che può andare spesso al tiro e può farlo bene. Chiaro che privarsi di Vázquez sarebbe un bel enigma.
Sì, ti rispondo, sarebbe masochismo puro, cioè, perché bisogna privarsi di Vázquez, un giocatore che credo che a Parma si sia ambientato benissimo, stia bene, al di là dei risultati sul campo che non sono stati quelli che forse si augurava anche lui, però non credo che sia il caso di lasciarlo andare, anzi, credo che, come abbiamo scritto oggi, si debba puntare proprio su di lui e su altri 3 o 4 elementi per creare l'ossatura del Parma che verrà e che speriamo di questi tempi, l'anno prossimo, di poter commentare con una promozione già acquisita.
Sì. Staremo a vedere. Carlo, grazie e buon lavoro.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Grazie a Carlo Brugnoli, il capo servizio delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Insomma, oggi questo pezzo che ricorda i 12 gol di Vázquez, ma anche come il Mudo sia poi entrato attivamente in 9 gol, tra assist appunto e realizzazioni, poi ci sono gol davvero pregevoli, ricorderete un paio al Tardini all'incrocio sul secondo palo, ma lo stesso ultimo purtroppo inutile ai fini del risultato finale a Perugia. Tra poco torneremo su questi temi, solo chiusando dicendo che Vázquez è nella sua migliore stagione realizzativa, questa sicuramente quella di Parma, perché sono 12 gol realizzati, il massimo era stato nel primo anno in A col Palermo, quindi il secondo in generale, poi della sua seconda esperienza, comunque quello dopo la promozione, ne aveva fatti 10 di gol, quest'anno molti di più insieme a tanti assist. Vedremo se la società deciderà o meno di ripartire da Franco Vázquez. Noi di certo ripartiremo dopo la pubblicità con altri ospiti anche per decifrare questo rush finale di Serie B. A tra poco.
Palla in tribuna.
Hai già fatto la spesa online?
Sì, la faccio sempre, su EasyCoop, perché EasyCoop è la spesa online, ma di Coop.
Vieni su easycoop.com oppure scarica l'app.
La spesa online si fa su EasyCoop, perché è di Coop.
EasyCoop. E da oggi anche a Parma.
Parca in Pramja, io pronuncio a putè le mie prime parole, mame. E poi è il mio primo e tuoi be, perché è il mio cuore al cante, è il mio pol che canter, è il mio pol che crider, è il mio pol che ridor, che in una maniera sole, in pramgia, le è il pan delle mie terre.
Felice co pramgia,
in edicola con la Gazzetta di Parma.
Vorremmo ben ragazzi le ore.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla giovane Italia e fa vedere
tutte le partite del Parma. Da Matt, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, questa seconda parte della nostra trasmissione che poi ricordiamo proseguirà domani con l'ultima puntata settimanale. Sabato ci sarà la Radio Cronaca ufficiale di Parma Alessandria qui sulle frequenze di Radio Parma a partire dalle 13:45 e circa in diretta dallo stadio Tardini, come sempre il modo per seguire il Parma anche a distanza per chi non può essere allo stadio. Ci scrivono tanti nostri ascoltatori, soprattutto su Franco Vasquez. Tra poco torneremo sul tema, faremo anche il punto di chi arbitrerà Parma-Alessandria, partita che per i crociati vale davvero poco. Saranno invece due giornate finali e davvero da vivere tutte d'un fiato, quelle della Serie B in vetta. Non riguarda il Parma, ma riguarda gli appassionati di Serie B. Io ringrazio per essere con noi il collega del Corriere dello Sport Stadio, non solo di tante testate, Adriano Ancona. Ciao Adriano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, allora siamo reduci. Tu hai seguito spesso e volentieri anche quest'anno tante sfide di Champions League, peraltro, soprattutto delle squadre italiane. Diciamo che siamo reduci da una settimana, da un paio di giorni di altro calcio, no? Manchester City, Real Madrid, poi Liverpool contro il Villarreal. Però questo campionato di Serie B che tu segui da vicino, insomma, ci regala un bel finale.
Assolutamente, sono state giornate, sono stati periodi davvero di grandissima incertezza in Serie B, ma tuttora, perché soltanto Lecce, lievemente la squadra designata lievemente rispetto alle altre con i favori per andare in Serie A, gli manca poco, però fino alla giornata precedente c'erano qualcosa come 6 squadre in 4 punti, per cui un forbice davvero sottilissima in Serie B, e di certo gli scontri diretti cominciano a pesare, cominciano a fare la differenza. Lo stesso Lecce ha fatto saltare il banco in maniera positiva per sé, battendo il Pisa non più tardi di lunedì scorso, e battendolo anche bene, tra l'altro, quindi dando una bella sterzata alla propria classifica, alla propria credibilità. Il resto, a cominciare dalla Cremonese, che ha perso terreno, parla di un turno del 25 aprile in cui 4 delle prime 5 sono state sconfitte.
Eh sì, è vero, hai fatto bene a ricordarlo, questo dà un po' il segno dell'incertezza. Sì, Lecce ha 4 punti poi di vantaggio sul Monza, diciamo che ha il match point a proprio favore, perché poi gioca, se non sbaglio, contro Vicenza e Pordenone. Sì, le ultime due non sono proprio, insomma, avversari ostici per una squadra tra le più quotate, anche come rosa, qualità e quantità della rosa. Sì, diciamo che togliendo il Lecce, Adriano, ti chiedo proprio un tuo parere. La Cremonese ha il vantaggio dei 2 punti che separano dal terzo posto. La Cremonese, insomma, gioca contro Ascoli e Como. E poi c'è subito il Monza. Non lo so, secondo te chi è più favorito per il secondo posto?
Allora, togliamo quello che può essere uno stereotipo delle ultime giornate, perché non c'è più il fattore dell'avversario, cioè il fattore di incontrare una squadra in vacanza, una squadra che ormai non ha più obiettivi. L'abbiamo visto con la Ternana che ha vinto a Benevento in rimonta, per cui anche questo aumenta l'incertezza. Chiaro che, come dicevo prima, gli scontri diretti possono fare la differenza. Sabato c'è un bel Monza Benevento
che di certo potrebbe designare o la seconda o comunque la diretta inseguitrice della Cremonese, a una giornata alla fine la Cremonese affronta l'Ascoli, il quale però non è ancora sicuro dei playoff, quindi sicuramente giocherà per fare almeno un punticino per garantirsi a 90 minuti di alternativa la certezza di poter avere un futuro anche in lotta per la promozione.
Ascoli, peraltro, aggiungo Adriano, come aveva detto il patron dell'Ascoli, addirittura puntava il sesto posto, quello vabbè, adesso che è del Pisa, insieme al Brescia, esatto, a 463 punti, proprio per guadagnarsi un accesso ai playoff migliore. Addirittura l'Ascoli, insomma, con 4 punti, beh, insomma, può ancora dirla propria, quindi tutto da vivere. Ecco, scusa se ti ho interrotto su questo.
No, certo, ma hai fatto bene. L'Ascoli, tra l'altro, il presidente dell'Ascoli, che tra l'altro ha esternato anche proprio la delusione verso il Cittadella, poi c'è stata una risposta a colpi di comunicato da parte della società veneta. È un presidente, diciamo così, che si fa un po' trascinare in un senso o nell'altro, perché magari tende a vedere le cose con lo scenario con un certo pessimismo dopo una sconfitta, e al contrario, dopo una vittoria, magari a pensare a eventuali voli pindarici, ma insomma questo fa parte magari del personaggio. Di sicuro l'Ascoli ha fatto un campionato straordinario ed è senza dubbio la variabile, insomma la squadra che di fatto ha preso il posto del Parma, ecco, senza andare troppo lontano rispetto a quella che poteva essere la griglia dei playoff, della promozione diretta dei playoff, anche se ovviamente in questo caso la Cremonese è la squadra che può candidarsi a rivelazione maggiore per il tipo di continuità che ha avuto quest'anno e per le ambizioni che ha avuto, perché che insegue un'altra promozione dopo quella che ha ottenuto alla guida del Verona nel 2017 dalla B alla A. Però di sicuro questo Monza Benevento, come dicevamo, certamente è una partita molto significativa, forse quella che può essere vista come la migliore del penultimo turno. Il Monza ha vinto solo 2 partite nelle ultime 5, deve trovare quella quadratura anche dal punto di vista mentale, perché io credo che a Frosinone, dopo essere andati in vantaggio, si è sciolta davanti a episodi negativi. Non parliamo tanto della topica di Di Gregorio, il portiere del Monza, in quel momento si era già 2-1 per il Frosinone, aveva già subito la rimonta, la squadra di Stroppa, però sicuramente dagli interpreti quel tipo di personalità maggiore. Il Monza ha preso Mancuso nel mercato di gennaio, però fino a questo momento non lo sta facendo fruttare, perché non rientra magari nel tipo di idee di calcio che ha Stroppa, che ha la squadra, e non riesce a integrarsi bene. Il Benevento dall'altra parte ha avuto la possibilità di mandare a segno, di utilizzare molti giocatori diversi, l'ultimo dei quali Farias, che si è sbloccato. Anche qui però parliamo di una squadra che ha dilapidato più punti. Il Benevento ha perso a Cosenza nel recupero, ha perso appunto in rimonta con la Ternana 2-1, ecco, sicuramente dei passi falsi che possono aver condizionato sotto molti aspetti.
Eh sì, assolutamente. Adriano, guarda, ti faccio l'ultima domanda proprio sulla Serie B. Intanto diamo la notizia anche noi, che è stata battuta dalle agenzie adesso, poi della morte di Mino Raiola a 54 anni, famosissimo procuratore, insomma, di tanti campioni. Tra poco ci torneremo. Adriano, guardiamo in ottica Parma per la prossima stagione. Parma punterà a vincere alla promozione diretta. Si è insegnato qualcosa a questo campionato di Serie B, dico in generale, ecco, non per i crociati, cosa ha insegnato, ecco, come deve essere una squadra per essere lì in vetta, per rimanere lì, quantomeno a giocarsela?
È una squadra che deve calarsi nel ruolo, nella parte. Io ho spesso preso spunto da quello che era stato il Monza dell'anno scorso, c'è una squadra che comunque arrivava con i favori, con le cosiddette figurine, ecco, e parliamo però del Monza che aveva Boateng, Balotelli, gente di altra categoria, però che ha pagato delle scelte magari avventate in corso d'opera, soprattutto riempiendo la squadra di giocatori nuovi nel mercato di gennaio. Questo non ha fatto il Parma, con la differenza che invece a Parma hanno cambiato l'allenatore, però di sicuro un anno di esperienza in più per capire le dinamiche di un campionato diverso, di un campionato in cui sicuramente non basta l'individualità per poter puntare alla promozione diretta, può magari fare la differenza per un Parma che il prossimo anno non può assolutamente derogare dal ritorno in Serie A, anche perché insomma non è che questo campionato il Parma la promozione l'abbia sfiorata, non l'ha mai realmente avvicinata. È stato un campionato di grande sofferenza per il Parma, di una squadra irrisolta certamente, e che vedremo poi come ripartirà.
Sì, è vero, è davvero una squadra irrisolta, hai utilizzato un aggettivo più che mai corretto. Adriano, grazie di essere stato con noi, buon lavoro e buon finale di campionato.
Buon pomeriggio a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
Grazie ad Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport Stadio, e collaboratore insomma di numerose testate. Sì, utile anche per capire su che strada il Parma deve lavorare per costruire la squadra per il futuro. Su questo ci state scrivendo in tanti, per esempio Gianni scrive: giocatori colpevoli, l'allenatore colpevole, ma per chi li ha scelti nessuna colpa, ribalta e staff riconfermati, mamma mia che futuro. Insomma, alcuni ascoltatori non sono ottimisti e fiduciosi su questo. Vasquez non rischia di essere un lusso che non possiamo permetterci, scrive invece Andrea. Senza una squadra adeguata a suo sostegno si rischia una replica di questa stagione, un talento straordinario circondato da giocatori che parlano una lingua completamente diversa. Questo è la riflessione di un altro nostro ascoltatore che ci sta assolutamente molto bene. Un'altra notizia di agenzia sempre su Mino Raiola: prima era stata battuta il fatto che ci fosse stata la morte di Mino Raiola, adesso all'ospedale San Raffaele arriva la notizia che Mino Raiola è gravissimo ma non è morto. Adesso questa è, diciamo, la notizia che è stata modificata e ribattuta dalle agenzie. Addirittura il medico Alberto Zangrillo, primario unità operativa di anestesia e rianimazione di San Raffaele, dice: sono indignato dalle telefonate che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo. Lui aveva già avuto dei problemi, Mino Raiola, insomma, si era già sottoposto a un intervento chirurgico. Ricorderete le notizie sulle sue condizioni di salute nei mesi scorsi. Abbiamo al telefono il collega della Gazzetta di Parma e conduttore di Calcio e Calcio, Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Ovviamente seguirete tutte le notizie in tempo reale, queste più tristi, più negative, diciamo più drammatiche se vogliamo, anche se riguardano poco la vita dei tifosi parmigiani e crociati, però seguirete anche stasera Calcio e Calcio 21 su 12 TV Parma queste evoluzioni del mercato crociato tra campo e panchina, perché questa cosa di Paolo Zanetti adesso sale sempre più di tono dopo il suo esonero.
Ma sì, noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa facendo
la tabella di Luca Ampollini, ecco, giusto, il 40%.
Giocando a fare il buon... Allora, vi dico subito che stasera le quotazioni ovviamente si alzano su Zanetti, ma è ovvio che sia così, vista anche la situazione. È un gioco, è un gioco che facciamo però con dei fondamenti, cioè con i movimenti che comunque la società sta facendo, meglio le ipotesi che la società in queste ore sta facendo, alla presenza anche del presidente Kai Kraus, che in queste ore è a Parma, è stato visto proprio ieri sera in città in un ristorante, ma insomma è qui perché insomma si sta cominciando a programmare concretamente il futuro. Che sia con Iachino o meno ce lo diranno, sembra ormai sempre più probabile che ci sarà un cambio sulla panchina del Parma, restano tante incognite, cercheremo di capire. Certo, di settimana in settimana le evoluzioni ci sono, le novità ci sono, ovviamente l'esonero di Zanetti apre tante prospettive, staremo a vedere, ma è un Parma credo che vuole arrivare a fine maggio, o meglio ormai tra poche settimane, già con le idee chiare per il prossimo anno, e questo decisamente è un dato molto positivo, visto che insomma si deve ripartire con la nuova stagione con le idee molto molto chiare, un po' più chiare diciamo rispetto alle passate stagioni.
Ah beh sì, assolutamente, è un po' l'auspicio dei tifosi questo, Beppe. Peraltro voi siete sempre aperti, no, molto ai commenti da casa, immagino anche stasera per queste ultime battute anche di Calcio e Calcio della stagione.
Eh sì, assolutamente sì, insomma il testimone ce lo passa sempre Palla in Tribuna col numero che è sempre lo stesso, 333-92-00170, quindi recuperiamo anche i messaggi che tu ovviamente in un'ora non riesci a leggere, tantissimi messaggi che arrivano sia qui in radio che in serata su 12 TV Parma. E certo, perché i tifosi comunque come noi cercano di decifrare con i loro sentimenti, con le loro aspettative. Alcuni già cominciano a dire: ma Zanetti, insomma, che cosa ha fatto in questi ultimi tempi? In fin dei conti non ha quel curriculum tale da farci stare tranquilli. Altri continuano a ribattere che, insomma, anche se Iachini alla fine non è entusiasmato, meglio non fare l'ennesima rivoluzione perché sarebbe pericoloso. Insomma, i sentimenti li conosciamo, li stiamo raccontando giorno per giorno sulla radio e poi, dicevo, in TV, ma sono ovviamente anche i pensieri che riporteremo questa sera a Calcio e Calcio a partire dalle ore 21.
Beppe, ti faccio un'ultima domanda, magari cerco qualche spoiler, qualche anticipazione. Parlerete anche di giocatori, di mercato, perché ogni tanto, no, da voi spunta sempre qualche nome nuovo, no? Ricordiamo anche lo scorso campionato, ad esempio con Mann. Si inizia anche a lavorare su questo? Ci saranno delle novità?
Guarda, allora, ti dico, di nomi nuovi aspettiamo ancora a farle. Perché? Perché in questo momento la società, da quello che trapela, sta lavorando sulle cessioni. Perché il tema delicatissimo in questo momento è smaltire la rosa, perché al di là delle problematiche economiche, di avere tanti ingaggi, c'è anche un tema ovviamente di posti, perché non è che puoi avere una rosa di 50 giocatori. Quindi in questo momento, più che i nomi nuovi, c'è da capire che cosa succederà per quanto riguarda le vecchie leve, tra virgolette, anche perché ci sono i rientri dei prestiti, ci sono alcuni giocatori che cominciano a far capire che non hanno intenzione di andare via, anche se forse non rientrano più nel progetto Parma. Insomma, la situazione è complessa su questo aspetto ed è su questo credo che si concentrerà l'attenzione nelle prossime due puntate di Calcio Calcio, anche se, insomma, qualche nome poi alla fine anche sollecitato dai tifosi da casa, io, Francesca Mercadanti, Luca Pollini e i nostri ospiti li faremo.
Ah beh, sì, assolutamente. Adesso concentrazione su quella con i tifosi che chiedono decisioni al più presto. Insomma, Giuseppe, grazie di essere stato con noi. Appuntamento stasera, allora.
Sì, stasera ti ricordo un'ultima cosa, ti rubo proprio un attimo, ricorderemo anche noi Felice da Parma, certo. Super tifoso, un libro ricchissimo di foto con la Gazzetta di Parma, e con noi ci saranno, sono stati già ospiti lunedì a Basport, ma insomma questo è un bis che ci fa molto piacere fare, Gianluca Zurlini e Davide Schmidt per parlare di Parma prima di tutto, ovviamente parleremo di Parma, ma ricorderemo anche Felice da Parma, ricordandomi che c'è un bellissimo libro da comprare in edicola assieme alla Gazzetta di Parma. Grazie,
sì,
Alberto.
Hai fatto bene, hai fatto bene. Grazie Beppe, buona trasmissione questa sera alle 21 su 12 TV Parma, insieme a Francesca Mercadanti, poi con diversi ospiti. Allora, noi tra poco apriremo anche una piccola finestra sul calcio femminile, anche per parlare di novità che sono poi a livello nazionale di queste ore, che coinvolgono chiaramente anche la realtà crociata. Io prima però della pubblicità ricordo che qual è un po' la designazione arbitrale per Parma e Alessandria, perché gioco forza, noi non abbiamo parlato in questa puntata della partita di sabato, ma credo che non ce ne vogliate, ecco, è inevitabile con una stagione che è finita così per i crociati. Comunque sarà Daniele Paterna di Teramo l'arbitro di Parma-Alessandria, gli assistenti saranno Garzelli e Ceccon, il quarto uomo Angelucci, al VAR ci saranno invece Minelli e Bottegoni. Questo è il quadro. Diamo anche uno sguardo al quadro in generale della Serie B, intanto salutiamo il nostro ascoltatore Luca. Il quadro di questa Serie B vedrà appunto le partite di sabato, tutte di sabato, alle 14 Cittadella Brescia, Parma Alessandria, Vicenza Lecce, Pisa Cosenza, Monza Benevento, ancora Ternana Perugia, Cremonese Ascoli, Spal Frosinone e Pordenone Crotone. Poi alle 16:15 Regina Como, sapete della contemporaneità delle gare decisa per le ultime giornate. È chiaro, come si diceva prima con il nostro ospite, con i nostri ospiti, come Monza Benevento sia, diciamo, la partita ago della bilancia, forse di tutta la stagione di Serie B, quantomeno per la promozione diretta. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi qualche altro messaggio e il Parma femminile.
Palla in Tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. L'emergenza sanitaria è finita, ma il coronavirus continua a circolare. Per questo è importante continuare a proteggerci con il vaccino. Il vaccino è efficace nel prevenire l'infezione e ancora di più nel prevenire la malattia grave. Chi non ha ancora fatto la terza dose può rivolgersi direttamente ai centri vaccinali per la somministrazione, consultando giorni e orari di apertura nel sito www.ausl.pr.it. Gli ultra ottantenni che già possono fare la quarta dose sono invitati a prenotare l'appuntamento al numero 800 608 062, ai CUP dell'AUSL, online con il fascicolo sanitario elettronico. Possono rivolgersi anche al proprio medico di famiglia se ha dato la disponibilità a vaccinare. Non rimandate, occorre ancora prudenza e tenere alta l'attenzione.
1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondo Verde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondo Verde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com.
C'è una nuova energia in sintonia con il mondo. È l'elettrico. Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni e zero pensieri.
Nuova gamma Peugeot Electric e Plug-in Hybrid. Con EcoBonus Peugeot paghi la prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche pubbliche illimitate. Da 199 euro al mese. TAN 55, TAG 666. Info su Peugeot.it.
Peugeot. Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme per il nostro ultimo blocco di Palla in Tribuna. Beh, tanti messaggi, no? Proprio sul futuro, sulla scelta dell'allenatore. Della squadra e dei giocatori. Luca scrive: quest'anno abbiamo scoperto che per la Serie B servono giocatori di corse e botte, per la tecnica non c'è spazio, purtroppo con la complicità degli arbitri che lasciano picchiare. Questa è la considerazione del nostro tifoso. Davidone invece dice: come specificato altre volte, Zanetti non mi fa tanto impazzire, visti gli ultimi risultati. Seconda cosa, in campo ci vanno i giocatori, quindi prima di dare tutta la colpa alla dirigenza, come ho sentito e che comunque un pochino ne ha, o all'allenatore, mi piacerebbe sottolineare che se molti giocatori si fossero impegnati di più, a quest'ora non ci troveremmo dove ci troviamo. Beh, insomma, anche questa è una considerazione sacrosanta del nostro ascoltatore Davidone. Adesso, come promesso, apriamo una piccola finestra sul calcio femminile, più che doverosa per un paio di notizie. Intanto saluto e do il benvenuto a Palla in Tribuna a Ilenia Nicoli, che è l'allenatore del Parma calcio femminile. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, grazie.
Per due notizie. La prima è che intanto voi giocherete domenica 15 maggio la partita contro la Sammartinese, che vale come settima e ultima giornata della pool promozione del campionato di eccellenza, allo stadio Tardini alle 16:30, no, se non vado errato. Ultima gara, è un po' anche un modo per omaggiarvi del lavoro fatto, per premiarvi anche, insomma, lo ha detto il presidente Calcrauso, che è da sempre vicino alla vostra attività, ma insomma anche un po' per collegarsi alla seconda notizia di cui dicevo, ovvero il fatto che, insomma, c'è l'ultimo sì. Almeno salvo ripensamenti dell'ultima ora, che sappiamo a certi livelli possono sempre esserci, l'ultimo sì per le calciatrici professioniste. Insomma, si abbatte forse l'ultima barriera. Anche voi avete fatto tanto su questo, anche come moral suasion, come si diceva una volta.
Sì, allora noi siamo, parto dal primo pezzo,
sì.
Noi siamo contentissimi di poter giocare l'ultima partita del nostro campionato allo Stadio Tardini, ne approfitto pubblicamente per ringraziare il presidente Kraus, insomma Filippo Galli, Federico Pangrazzi, tutti quelli che ci sono stati vicini fino ad oggi e ci hanno permesso di fare calcio nel migliore dei modi. E naturalmente siamo tutti molto emozionati a questa idea, a quest'ultima giornata di campionato, e cercheremo di divertirci e di fare il meglio.
E cercherete anche di rinnovare l'appello, no, per i tifosi e gli appassionati, ecco, di
sì,
tutte le età,
infatti,
un po' di tutti i sessi, ecco.
Arrivavo proprio a questo. Sarebbe veramente bellissimo e da parte, insomma, di tutta la città di Parma avere un pubblico gradevole che possa comunque accompagnarci in quest'ultima giornata, e invito tutti davvero a provare a scoprire un attimo anche il calcio femminile, perché non è uno sport diverso dal calcio maschile. E anzi, a volte lascia anche spazi di gradevole spettacolo.
Sì, scusa se ti interrompo, ormai sì. Anche questo è un discorso abbastanza quasi sdoganato, no? Anche per anche attraverso i media, soprattutto. Ormai il calcio femminile è parificato anche come attenzione, chiaramente girano, brutto dirlo, meno soldi, eccetera, eccetera. Però anche le trasmissioni televisive, l'attenzione mediatica, i diritti comprati e venduti per la trasmissione delle partite vanno nella direzione di un processo che comunque è in crescita, no? Fin dal mondiale dell'Italia e poi, ecco, mi viene da dire.
Esattamente, no? Noi speriamo di riuscire a mantenere, appunto, anzi ad aumentare l'attenzione soprattutto dei media, e tant'è vero, apro una parentesi, mi è dispiaciuto molto che ci sia stato poco spazio relativo diciamo all'ultima partita fatta dalla nostra nazionale che ha vinto contro la Svizzera, e insomma è
passo
stata una
fondamentale
partita...
peraltro,
esatto, veramente fondamentale, e c'è stata davvero poca attenzione mediatica, quindi questo dispiace veramente molto ed è un segnale del fatto che sì, abbiamo fatto un passo avanti, ma siamo ancora davvero molto molto indietro da altre realtà europee che insomma sviluppano calcio femminile ormai già nelle scuole elementari, e quindi hanno una cultura di questo sport completamente diversa dal nostro. Ma ripeto, sono molto ottimista che possa accadere il meglio anche in Italia, e devo dire che Parma, la società Parma Calcio, sta facendo veramente tanto per far crescere questo movimento, ed è un grande onore esserci in questo momento dentro al Parma, ecco.
È vero, anche comunque il presidente Kai Kraus ha sempre spinto molto sull'acceleratore in questa direzione, ma tutto era partito anche con le proprietà precedenti, anche e soprattutto quella parmigiana. E poi c'è questa notizia, no? Lo dicevamo, è arrivato l'ultimo via libera della prossima stagione, le calciatrici di Serie A diventeranno professioniste, semaforo verde dal Consiglio federale, a parte qualche misunderstanding finale, sì, diciamo così. Calciatrici che sono la prima categoria sportiva in Italia, giusto, a fare questo passaggio?
Sì, esattamente, siamo la prima federazione e questo è un grande segnale. Io sono molto commossa di fronte a questa notizia, perché naturalmente da ex calciatrice e oggi allenatrice mi sono battuta tanto per poter ottenere gli stessi diritti dei nostri colleghi uomini, e oggi che siamo ad un passo da questa realtà è veramente una cosa meravigliosa, e sanifica tutti gli sforzi che sono stati fatti per chi ha fatto il calcio prima.
Sì, è vero. Un processo, abbiamo detto prima, di lenta ma graduale crescita. Qual è il prossimo passaggio? Messo nero su bianco questo, che sappiamo che in Italia va messo nero su bianco, no? Passaggio sì. Acquisito, bene. Il prossimo qual è?
Per quanto riguarda il mio parere personale, è quello di riuscire a dare una grande importanza alle scuole calcio, alle piccoline, quindi come, come dicevo prima, riuscire a mettere il calcio all'interno delle scuole credo che sia fondamentale. Seguire le ragazze fin da piccoline e gestire questa attività nel migliore dei modi con grande serietà fin da quando sono piccole, perché è quello che stanno facendo negli altri paesi europei ed è quello che ha dato dei frutti molto importanti. Vedi l'ultima partita di Champions League al Camp Nou con più di 90.000 persone.
Sì, del Barcellona, quindi... è vero, più di 90.000 persone per la partita, insomma, credo che fosse Champions League,
esatto. sì.
Che poi la Juventus, adesso questo non piacerà molto ai tifosi crociati, ma la Juventus Women è arrivata, insomma, abbastanza in fondo. Sì. Però è comunque, al di là dei tifosi crociati, che quando vedono bianco-nero, insomma, non godono mai, però è la testimonianza di come il calcio femminile anche in Italia stia crescendo. No, è partito tutto da quell'apparizione al Mondiale, poi arriva anche con questi risultati e anche con il vostro, anche per la prossima stagione. Allora, Ilenia, di nuovo l'appuntamento, domenica 15 maggio, anche per festeggiare un po' un'annata che per i colori crociati in generale non è stata positiva, però con una bella domenica, ecco, diciamo.
Noi, ripeto, speriamo di poter far divertire il pubblico, speriamo di poter essere lì per vincere qualcosa insieme, perché comunque a questo livello non è soltanto importante partecipare, ma è importante anche vincere, anche perché noi ci giocheremo naturalmente la qualificazione per la Serie C e quindi sarà certamente una partita importante, così come lo è altrettanto la partita dell'8 maggio che andremo a fare contro Limolese in casa dell'Imolese. E perciò, insomma, abbiamo ancora un percorso da fare insieme, speriamo di avere il pubblico di Parma ad aiutarci per poter ottenere questo traguardo.
E noi ricorderemo l'appuntamento. Intanto grazie a Ilenia Nicoli, grazie di essere stata con noi.
Grazie mille a voi, buon pomeriggio.
Grazie davvero. Torneremo a parlare anche di questo. Noi torniamo invece qui su Radio Parma domani con Palla in Tribuna, sempre dalle 14 circa. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra programmazione.